presto presto.
Le notizie appena sveglie.
Here we go.
Questa puntata è dedicata a tutte le persone che preferiscono passare inosservate, quelle che tengono un profilo basso, che sfuggono ai riflettori, quelle che scelgono vestiti anonimi, senza forma, colori poco appariscenti, cose più comode che stilose, quelle che non fanno storie, almeno non in pubblico. Questo venerdì 20 febbraio è dedicato a voi, perché vi abbiamo visto, sappiamo che ci siete, anche se sappiamo che preferireste di no.
Ma se ti ha detto che preferisce di no?
Ma ti dirò che, anzi, sono le prime persone che noto, quelle che tentano di dissimularsi così. Ma mi guardate, non ci sono.
Non provi un rispetto per loro?
Sì, come no? Certo.
Non è che le noti per svelarle.
No, le noto perché mi incuriosiscono. Dico, perché? È qui ma non vorrebbe esserci.
Buongiorno. A me capita al supermercato ogni tanto.
Cioè fai finta di non...
Sì,
di vabbè, non essere... per non pagare lo fai.
Esatto.
Signora cassiera, faccia finta che io non stia
Non
passando.
Mi ha visto. Buongiorno.
Buongiorno Claudio.
Buongiorno Cinzia.
E a tutti gli ascoltatori e alle ascoltatrici. È un venerdì?
Sono gli ultimi quanti? 2 giorni di Olimpiadi. Sta finendo l'Olimpiade?
Stanno finendo le Olimpiadi, mi sa che Milano ne ha avute abbastanza, eh?
Ma direi che siamo già un po'
saturi,
oltre.
Siamo così, a
sì,
posto
un po'
così.
Oltre. Va bene, beh, adesso arrivano tutti i conti, gli strascichi.
Ah,
c'è qualcosa anche sui giornali oggi?
No, qua. Adesso arriva purtroppo Sanremo.
Ah, orca, è vero, c'è di peggio.
E poi ci saranno le Paralimpiadi, quindi ne avremo ancora per un po', eh?
Vabbè, allora portiamo pazienza.
Vabbè, quello dobbiamo fare.
Allora, guarda, lascio scegliere a te. La mala vita, il signor Matanza o Out of Time? Puoi scegliere così, perché stamattina è mano negra.
Ah, ok, a me piace Out of Time Man.
Out of Time Man? Ma sì.
Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. So time to
Gentilmente,
con calma,
sì, con una certa, come dire, con un accompagnamento, con una ninna nanna in questa canzone
che non so se è quello di cui proprio abbiamo bisogno a quest'ora, però ci serve per entrare in una riflessione che vi volevo proporre. Questa mattina stavo sfogliando il settimanale del Corriere della Sera 7 e ho visto che c'era un intervento del professore di filosofia Mauro Bonazzi, che insegna anche qui alla Statale di Milano filosofia antica e collabora insomma ormai stabilmente con il Corriere, che faceva delle riflessioni sulla libertà, almeno per quanto riguarda la filosofia classica, la filosofia antica. Ve ne riporto dei pezzi. Uno degli enigmi più grandi riguarda la nostra libertà. Negarla è difficile, se non impossibile, eppure è evidente che si tratta di un concetto problematico. Come aveva già osservato Immanuel Kant, l'idea della nostra libertà stona con una constatazione molto semplice, se consideriamo il problema da un punto di vista scientifico. La realtà intorno a noi, tutto, segue delle leggi precise, che non possono essere violate. Il sole procede lungo la sua orbita, il sasso cade, il leone insegue la sua preda. Nel corso dei secoli le spiegazioni di questi fenomeni sono spesso cambiate, ma quale che sia la spiegazione, rimane che tutto segue delle regole ben precise. E noi no? Anche adottando una prospettiva completamente diversa, ad esempio una prospettiva religiosa o teologica, il risultato non cambia, come ben sapeva Dante, che deve continuamente barcamenarsi tra due testi difficilmente compatibili, quella della nostra libertà, appunto, e quella dell'onniscienza divina. Ma se Dio sa tutto, e dunque sa già cosa faremo domani, come possiamo parlare di libertà? I sociologi e gli studiosi di scienze umane più in generale continuano invece a ricordarci quanto i condizionamenti sociali influenzino i nostri gusti, i nostri comportamenti, le nostre scelte. E così fanno anche psicologi e psicanalisti, sempre pronti a ricordarci quanto importanti sono le esperienze infantili nel determinare il nostro carattere. E una volta che il carattere si è formato, osservava Aristotele, le azioni seguono di conseguenza. Una persona coraggiosa agirà coraggiosamente, una timida no, per non parlare di esperienze tragicamente più attuali, come quelle ormai ampiamente provate, di chi diventa violento perché ha subito violenze. Si potrebbe continuare a lungo, ma intanto il problema si fa sempre più inquietante. Se noi non siamo liberi, perché le nostre azioni risultano da qualcosa che non dipende da noi? Ha senso dire che siamo responsabili? Nessuno si sognerebbe di sgridare la pietra che cade o il leone che insegue la gazzella. Una risposta è stata abbozzata dagli stoici antichi, che fra tutti i movimenti filosofici sono stati quelli che più decisamente si sono opposti all'idea di una libertà umana. Tutto quello che accade è determinato dal volere di una divinità onnipotente. Non ha senso illudersi che siamo liberi. E tuttavia si può continuare a ragionare anche di responsabilità umana, diversamente dalle pietre e dai sassi, perché almeno in linea di principio ogni essere umano avrebbe potuto comportarsi diversamente. Dunque uno spazio di libertà, almeno in teoria, c'era. Per questo siamo responsabili. Ma fino a che punto una risposta di questo tipo soddisfa? Nell'antichità gli oppositori non sono mancati e probabilmente anche oggi molti storcerebbero il naso, forse ha ragione. Ma quali potrebbero essere delle spiegazioni alternative più convincenti? Almeno insomma nella filosofia classica, filosofia antica, c'è ancora questo senso del fondamento, no? Che poi invece nel periodo contemporaneo un po' salta, l'abisso, l'assenza di fondamento.
Allora come si chiama il professore, che mi sono distratto un attimo?
Mauro Bonazzi.
Bonazzi, ecco, mi veniva Bezzoni, pensa che in versione... Allora professor Bonazzi, io ho una risposta pop, viene da un'altra cultura, una cultura più lontana, ma molto impregnata occidentale, dall'Occidente, insomma da noi... E ha una risposta, secondo me, interessante, questa qua. Express yourself. La libertà è questo. Express yourself. Express yourself. You don't never need help from nobody else. All you got to do now, express yourself. Whatever you do, do it good. Whatever you do, 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 Lord, Lord. When you're doing what you're doing, it's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Express yourself. Difficile non ballare qua,
Difficile non ballare e difficile anche non dargli ragione, insomma,
eh sì.
No? Bisogna esprimersi e farlo al proprio meglio e cercare di fare il massimo, il bene, ecco. Ecco, per cui mi ha colpito anche questo articolo oggi su Domani di Tiziano Scarpa, che si è dovuto prendere una bella responsabilità e appunto ha cercato di fare, adempiere al suo compito al meglio. Racconta in questo articolo di essere stato contattato da una compositrice musicale, Lucia Ronchetti, che stava componendo una nuova opera lirica tratta dal poema di Dante L'Inferno, e dice, gli aveva scritto Lucia Ronchetti: c'è un problema, però vorrei fare cantare anche Lucifero, solo che vorrei mettergli, vorrebbero delle parole da mettergli in bocca, potresti scriverle tu? Le aveva chiesto, che lui si è fatto prendere un po' così dal terrore, però insomma qualche dubbio ce l'aveva. Io confrontarmi con Dante, immaginare che cosa potrebbe dire il male in persona. Parla molto bene della compositrice Lucia Ronchetti, dice che le sue musiche sono molto amate, circolano in Europa ancora più che in Italia, e dice: ora, 5 anni dopo il debutto a Francoforte, il Teatro dell'Opera di Roma produce un nuovo allestimento di Inferno al Teatro Costanzi, e nel libretto c'è anche un epilogo con un mio breve testo, Il canto di Lucifero, un contributo minimo rispetto all'impresa titanica di Ronchetti. E in questo articolo riporta una sua conversazione con lei in cui ammette di aver espresso qualche giudizio troppo severo su Dante, ma è evidente che il capostipite di tutti noi fu fin troppo coraggioso nello sconvolgere tutti i tabù toccando le piaghe politiche e teologiche più roventi. Mi sono lasciato prendere un po' la mano, più che altro per ripensare alla postura italiana di fronte ai potenti. Ma Tiziano Scarpa, insomma, è molto ironico anche questo. Scriveva alla Ronchetti: non sono uno studioso dell'opera lirica, ma ricordo di aver letto testi di musicologia che, descrivendo la struttura dell'opera lirica del Settecento, mettono in evidenza una caratteristica fondamentale che differenzia aria e recitativo. La prima è statica, esprime la situazione del personaggio, i suoi stati d'animo. Il secondo è narrativo, serve alla trama, fa avanzare il racconto. Da questo punto di vista, il mio canto di Lucifero è più un'aria che un recitativo. È statico narrativamente, anche perché nella commedia dantesca è così. Lucifero non interagisce con nessuno, sigillato in se stesso, a differenza degli altri dannati che, bene o male, dialogano con Dante o addirittura vivono delle esperienze inaspettate al suo passaggio. Non ci sono dunque appigli narrativi nel testo di Dante, viene descritta la situazione eterna di Lucifero, ma in quei momenti, quando arriva Dante, a Lucifero non succede niente. L'unica cosa che gli succede è che Virgilio e Dante si arrampicano sulla sua gamba, sul suo pelame di gigante, ma di questo lui non si accorge. Non può parlare Lucifero, può solo rimestare in bocca una parola non significativa, inespressiva, masticando la sua sostanza entropica. Ma prova a immaginare che cosa sarebbe successo se Dante avesse dialogato con lui in persona, con il male assoluto. Invece, poeticamente, non se l'è sentita, non ha avuto il coraggio di parlargli, di ascoltarlo. Questo silenzio, questo dialogo mancato, è simmetrico al confronto con Dio alla fine del Paradiso. Sia Lucifero che la Trinità nella commedia non sono soggetti attivi, ma oggetti. Li si guarda, se ne prende atto, restano enigmi che non parlano. Fa comunque impressione che la commedia sia un ininterrotto chiacchiericcio, bisticcio, scontro, implorazione, intervista, amichevole scambio, devota conversazione con tutto e tutti, tranne che con le due uniche entità che contano e che sono originarie e causa della situazione di tutti quanti gli altri. C'è una specie di dissimulata disperazione, o meglio, di resa della parola poetica, che può interagire e mescolarsi con le parole di tutti quanti, tranne che con quelle del male e del bene, di Lucifero e di Dio. Perché Dante non ha posto delle domande a Lucifero e a Dio? Che mi importa al confronto di quello che hanno da dire Farinata o Francesca da Rimini o Ulisse, se non provi a fare parlare i responsabili? Da questo punto di vista è all'origine della mancanza di coraggio tipicamente italiana nei rapporti col potere. La sua debolezza nella parresia, la forza d'animo di dire la verità al potere, di dirgliela in faccia. Se ci pensi è veramente inaudito, una lunghissima avventura, pericolosa, spaventosa, un attraversamento dell'inferno intero, una interminabile rincorsa per arrivare di fronte al male in persona e per non chiedergli niente. E lo stesso davanti a Dio, con l'aggravante che per arrivare fino a lui c'è stato bisogno di attraversare inferno, purgatorio e paradiso. Venendo più modestamente al mio piccolo canto, non succede narrativamente niente. Succede che, a differenza di Dante, qui si fa parlare Lucifero per fargli dire che non può parlare e che questo non parlare è proprio l'espressione più pura del niente. È il suo modo di testimoniare il niente, la mancanza di essere.
Il niente, la mancanza di essere. Durissimo, Scarpa.
Molto, però anche interessante e intelligente. Insomma, anche che si sia voluto mettere alla prova in un'opera lirica dedicata all'inferno di Dante.
Insomma. Super acuto.
Molto.
Lots of highway, too many roads, bypass my way.
Tu pensi questo la mattina?
Certo.
I'm driving.
No, io penso che, come dice lui, ci sono cose che mi feriscono di più delle ragazze e delle macchine.
Speriamo.
Che riflessione così. Oh, prefab
erano gli anni 80.
Ma sì, c'era quella leggerezza. Però
un shadibadubam.
Però fatta bene, bene, confezionata bene. E ci introduce alla nostra prossima segnalazione, che mi fa piacere dare, la leggo dalla pagina della cultura di Avvenire, ed è l'ultimo romanzo di Bianca Pizzorno, lo scrive Alessandro Zaccuri. Prima dei romance e dei fantasy, e prima ancora di Harry Potter, c'è stata in Italia una generazione Pizzorno, che oggi è sui 40 o giù di lì. Lettrici e lettori che nel viaggio verso l'adolescenza e verso la prima età adulta si sono fatti accompagnare da libri come Parlare a Vanvera, Ascolta il mio cuore e tanti altri, tutti usciti dall'inventiva inesauribile di Bianca Pizzorno. Questa scrittrice di tenace gentilezza è nata a Sassari nel 1942 e ha esordito nel 1970 in un genere, la letteratura per l'infanzia, che allora non godeva di eccessivo prestigio. Certo, Gianni Rodari aveva già una statura da classico, ma era un caso pressoché isolato. La Sonnambula, che esce per Bompiani, è il suo nuovo romanzo per grandi, tra virgolette, subito accolto da un successo che conferma la fedeltà di tanti e tante che magari hanno scoperto Pizzorno all'epoca di Polissena del Porcello e che ora ritroveranno un eco di quella storia. Anche qui, come nel libro del 1993, c'è una bambina appassionata di storie e racconti. Solo che allora la fantasia le serviva per scoprire il segreto della propria esistenza, mentre adesso la utilizza per immaginare la vita degli altri. L'occasione, come spiega la stessa Pizzorno, è stata fornita da un annuncio apparso nel 1894 sul quotidiano sassarese L'Isola. In quel quadratino di carta stampata, l'altrimenti sconosciuta Elisa Morello pubblicizzava le sue doti di rinomata sonnambula, qualcosa a metà tra la veggente e una psicologa ante litteram. Nella rielaborazione di Pizzorno, la donna assume le generalità non del tutto affidabili di Ofelia Rossi, la testata diventa l'Araldo e la città prende il nome di Donora, già adoperato in passato dalla scrittrice per alludere al suo luogo di origine. A mettere in moto la trama è la questione del magnetismo, termine che verso la fine dell'Ottocento aveva in buona parte perduto il suo significato originario, legato agli esperimenti del medico tedesco Franz Anton Mesmer, e alludeva a uno spettro abbastanza vasto di fenomeni di difficile comprensione. Interessato al magnetismo, così come alla pratica dell'ipnosi, fu inizialmente lo stesso Sigmund Freud, ma questo la nostra Ofelia non può saperlo. Un paio di episodi simili alla trance le hanno procurato la fama di indovina, e di questa presunta dote divinatoria vorrebbe servirsi il marito che le è toccato in sorte, un nobile spregiudicato e spiantato, che stanco di attendere le visioni della moglie, sta cercando di sbarazzarsene per contrarre un matrimonio più conveniente. Motivo per cui Ofelia fugge dalla sua cittadina del nord Italia e inizia a vagabondare per il paese, mettendo a frutto una naturale propensione all'ascolto e un intuito non meno accentuato che le permette di far passare per illuminazione ciò che è frutto di congettura. La sua è una carriera tutto sommato solida, non fosse per l'impiccio dei documenti falsi che continuano a rappresentare un potenziale pericolo. Ma tutto si complica a Donora, dove tra i rari clienti maschi della sonnambula fa la comparsa l'ingegner Corrado, alle prese con il lutto di una vedova avanza crudelmente precoce. Si sa che innamorarsi sarebbe una complicazione da evitare quando si vive sotto mentite spoglie, ma Ofelia non può farci niente anche perché lo svolgimento degli eventi pare che venga stabilito da una misteriosa ragazzina che ogni tanto le appare in sogno. La sonnambula poggia su una sapiente tessitura di richiami letterari, il più evidente dei quali è l'esplicito ammiccamento ai colpi di scena di cui fu maestra la bistrattata Carolina Invernizio, ma non mancano i rimandi al Dickens di tempi difficili e perfino alle peripezie di Renzo nei Promessi Sposi, oltre che al mondo fantastico di Bianca Pizzorno, si capisce. Questo però i suoi ammiratori di sempre possono scoprirlo da soli. E il romanzo è La Sonnambula, esce per Bompiani ed è di Bianca Pizzorno.
La Sonnambula Bianca Pizzorno. Ma sai che l'abbiamo letta davvero un sacco di volte tra bambini, figli, ragazzi, anche noi. No, tu non l'hai mai letta Bianca Pizzorno?
Ah sì, certo.
E penso sia stata anche tantissime volte qua in radio.
Ma io credo di aver scoperto la scrittura comica con lei, la scrittura divertente. Quando la leggevo e ridevo, dicevo, ma si possono dire delle cose così buffe?
Allora, tra poco abbiamo le prime pagine dei quotidiani.
Sì.
Che sono un po' divise oggi tra l'arresto di Andrea.
E gli UFO.
No, Meloni. Che gli interventi di Meloni, l'intervista di Meloni a Sky TG24,
sì.
La sua lite con Macron.
Sì,
certo. Le Miserable, titola Libero, certo. Lo chiama così, o Libero la Verità, adesso non mi ricordo quale dei due. Però abbiamo anche un sacco di cose interessanti, anche un mondo di single, sai?
Ah sì, certo, è la copertina di Internazionale
adesso
di oggi.
Abbiamo.
Vabbè, intanto però sono le 6:29 ed è arrivato così sulle note un po' felliniane di dare la linea alla prima edizione del giornale radio che questa mattina vede ai microfoni Alessandro Principe e Luigi Ambrosio. Ne torniamo dopo con il meteo. Thank you.
thing. Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see. And maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
Ci prendono sempre, eh? Io non so da dove gli derivi questa capacità divinatoria. Cioè, forse un tubero di Cassanova Alcuvia, tipo il peyote, che gli dà queste visioni sul futuro.
Secondo me fanno i calcoli.
Dici?
Sì, intuizione, attenzione e calcolo.
Dici che scienza, quindi, non visionarietà.
Temo che ti risponderà così.
Non lo so, a me piace immaginarmeli così con
allora
queste...
chiediamoglielo, tubero o, come dire, studio, calcolo e un po' di intuizione, anche un po' di osservazione.
Lo chiediamo a lui, a Paolo Valisa. Buongiorno Paolo.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Se adesso dice tubero andiamo via, glielo dico, cioè lasciamo lo studio vuoto.
No, 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 molti, molti, molti calcoli, non li facciamo naturalmente noi direttamente, super computer che ce li mettono a disposizione, tanti modelli numerici che descrivono l'atmosfera nel dettaglio e vengono messi a confronto e si fa un po' una sintesi di quello che dovrebbe essere lo scenario più probabile.
Ah, vedi, quindi niente tuberi di Cassanova Alcuvia. Vabbè, insomma, comunque. E cosa dicono questi modelli matematici per oggi e per il fine settimana, Paolo?
Cosa ci raccontano? Allora, ci raccontano di un bel fine settimana, quindi sono ottimisti. La giornata di oggi entrerà il vento da nord, come ormai abbiamo imparato è un vento secco che scende dalle Alpi e quindi porta il bel tempo. Oggi sarà infatti appunto una bella giornata, gli ultimi passaggi nuvolosi questa mattina sulla Lombardia orientale, ma altrove è già cielo sereno. Scendendo questo vento si riscalda per effetto del Favonio, anche questo abbiamo imparato a conoscerlo, infatti oggi le temperature saranno molto al di sopra della norma stagionale, soprattutto sulla fascia pedemontana, sulla pianura occidentale, arriveremo a delle massime tra 15 e 18 gradi. Ma anche il fine settimana sarà bello, soleggiato, la giornata di domani ampiamente soleggiata, solo lungo le Alpi di confine avremo ancora dei passaggi nuvolosi e vento da nord, ma in pianura dovrebbe essere cessato. Le temperature massime ancora decisamente gradevoli, attorno ai 15 gradi, scenderanno invece un pochino le minime col cielo sereno, si attesteranno tra 3 e 5 gradi. Anche per domenica ci aspettiamo una bella giornata, anche se sarà solo in parte soleggiata, avremo infatti dei passaggi di nubi alte con delle velature a tratti anche estese, comunque assolutamente asciutto, le temperature perderanno solo qualche grado, quindi le massime attorno ai 13 gradi, ma comunque al di sopra della norma del periodo.
Beh dai, delle ottime previsioni per essere delle cose così un po' asettiche, per essere matematiche, sono ottime e gentili.
Incoraggiamento matematico
e gentili,
anche.
E gentili. Noi ringraziamo tantissimo il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese.
E anche la matematica, eh?
Certo,
anche la matematica.
Vabbè, e Paolo Valisa, che per noi resta un po' così lo sciamano della meteorologia. Buona giornata e buon fine settimana.
Grazie anche a tutti voi, buon fine settimana.
Allora, non a Paolo Valisa possiamo dedicare questa canzone, ma a un paio di personaggi che adesso arrivano nella rassegna stampa. Go!
Quindi tu ti volevi unire agli Asu in questo appello, don go, non
assolutamente,
andarci,
non, no. non andarci.
È troppo tardi.
Mi sa che è un po' tardi per qualcuno, in tanti, per tanti.
Per tanti. Partiamo da questo. Oggi su Repubblica, su molti quotidiani, si racconta dell'ex principe Carlo Epstein arrestato, Andrea Epstein arrestato, il re si dice avanti con la giustizia, shock nel Regno Unito, l'ex principe è rilasciato dopo 12 ore di interrogatorio, l'accusa, girate notizie riservate al finanziere pedofilo, la monarchia lo scarica, Repubblica gli dedica ben 7 pagine con...
9 il Corriere,
Vedi, Andrea agli arresti per ore, interrogato sul caso Epstein, gli passò segreti di Stato, soldi, sesso, informazioni riservate, le sue bugie lo hanno incastrato, Carlo scarica il fratello, sostegno alle autorità, William e Kate sono con il re, da eroe a pecora nera, l'ascesa e la caduta del prediletto di Elisabetta, e poi c'è anche un'intervista a William Boyd, uno scrittore che dice: siamo classisti, non demoliremo la monarchia, e poi il sovrano ha agito bene. Vabbè, insomma, titoli di questo tenore per le vicende personali del principe, ex principe Andrea. Però ecco, forse la vicenda viene analizzata in un modo meno così fantasioso nell'analisi di Monica Maggioni oggi sulla Stampa. Jeffrey, il ragno e la mosca nella tela, quando i ricattatori finiscono ricattati. Scrive Monica Maggioni: la cosa più vera e dimostrabile di questa faccenda è solo la storia oscena di un gruppo di uomini potenti che abusa sistematicamente di giovani ragazze, molte sono minorenni. Chi decide di testimoniare finisce male, poi di solito intervengono fiumi di soldi a zittire chi pensa di parlare. Questa è l'immagine reale e il primo livello, fin qui lo specchio è fedele. Ci restituisce le forme di una violenza antica, di un sopruso che è fisico, psicologico, perverso e non conosce limite. Poi, quando le ragazzine escono di scena e rimane solo il ricordo degli abusi, l'intreccio diventa ricatto, politico, strategia. Andrea, che trascina nel fango la corona britannica, non per aver abusato di una minore, ma per rivelato documenti segreti, suicidi, segreti di Stato, e ancora lui, Jeffrey Epstein, che vuole parlare con Putin, che avviluppa nelle sue spire persino il sultano Ahmed bin Sulayem, potentissimo personaggio degli Emirati, cui prospetta affari con un ex primo ministro di Israele, e un ex primo ministro così amico da avere nella sua disponibilità un appartamento di proprietà di Jeffrey. Sarà addirittura l'intelligence israeliana a compiere l'ispezione per garantirne la sicurezza. Jeffrey Epstein, l'uomo in grado di aprire tutte le porte, che ospitava a cena ex presidenti americani e consorti, giganti della finanza, intellettuali, professori e miliardari. Epstein, di Epstein si parlava da almeno 20 anni, in cui si sono susseguite le denunce, gli insabbiamenti, le omissioni su questi intrecci di denaro, sesso e potere tra New York, Washington e la Florida. Che cosa potrebbe accadere ancora e perché sta uscendo tutto adesso? Chi davvero ha qualcosa da guadagnarci? Da qualche giorno anche i più scettici hanno smesso di sminuire questa faccenda diventata un terremoto in Occidente. Bisognerà continuare a digitare nomi e cercare di unire i punti per non aspettare che sia solo la storia a spiegarci il disegno di cui oggi non cogliamo il contorno.
Sui quotidiani ripetiamo tante pagine, l'intelligence, i Barak, inteso quello che era all'epoca l'ex premier israeliano Ehud Barak, lo è ancora, adesso è anche più conosciuto per essere il padrone di varie società di intelligence, tra cui quella dei software di Paragon. I Barak ospiti nella casa di Epstein, sorvegliata dai servizi segreti italiani, soggiorni a New York dell'ex premier e della moglie, gli scambi tra i funzionari, Tel Aviv, il protocollo, insomma, poi i medici, cioè 9 pagine tutto ciò. Però per spostarci in un altro completamente diverso mondo, un mondo di single, vi diciamo che oggi Internazionale, poi magari vediamo anche su che cosa aprono gli altri, apre appunto una copertina sul mondo di single. Che cosa intende? Un'inchiesta del Economist che dice così: negli Stati Uniti il 41% delle donne e il 50% degli uomini nella fascia d'età di 25-34 anni erano single nel 2023, una percentuale raddoppiata negli ultimi 50 anni. La tendenza si ritrova altrove: le persone che vivono sole, definizione sicuramente imperfetta di single, ma è la più facile, è aumentata in 26 dei 30 paesi dell'OCSE. I matrimoni diminuiscono in gran parte dell'Asia, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Taiwan. A essere single è diventato sempre più comune per diverse fasce d'età in Europa. Oggi una nuova generazione ha meno probabilità di essere sposata o di convivere con il, la partner rispetto alle generazioni precedenti. C'è un sociologo di Stanford, Michael Rosenfeld, che ha scoperto che il Covid nel 2002 ha ridotto di 13,7 milioni le persone, le coppie, cioè il Covid ha portato, diciamo così, anche una pandemia di una pandemia o magari una felicità, chi lo sa, perché poi dipende da loro, no? Comunque 13,7 singoli in più negli Stati Uniti, nell'ultimo decennio sono 100 milioni.
Per rottura dei legami, non per decesso.
No, per incapacità di
sopravvivere insieme.
Di incontrarsi anche o di sopravvivere insieme, potrebbe essere visto come un segno di emancipazione. In tantissimi si sono liberati da unioni infelici, ma non tutti sono single per scelta. Secondo uno studio che ha coinvolto 14 paesi, il 40% di chi solo dichiara di non essere interessato a una relazione, ma poi c'è il conto degli uomini in eccesso, c'è il problema dell'istruzione asimmetrica, anche il problema delle troppe pretese, si cerca la persona come dire, giusta, perfetta, e quindi arrivano all'app, l'algoritmo per amico e così via, le indagini su quanto le persone si affidano alle app e così via. Fino all'amore ai tempi del capitale, le piattaforme di incontri hanno trasformato l'intimità in un mercato che crea frustrazione, alimentano conflitti di genere, approfittano dei nostri desideri sul Jacobin, negli Stati Uniti però non in Italia. Evelina Jonsson e Maria Wemren, Elena Gunnarsson esaminano questo, come dire, l'amore ai tempi di questo capitale algoritmico. Tutto ciò lo trovate su Internazionale, devo dire, molto interessante, non così lontano dall'immagine, certo, l'altra faccia dello specchio degli Epstein Files, però ha un suo perché.
Leggiamo allora velocemente le copertine degli altri settimanali. Venerdì di Repubblica apre con W come Wikipedia. 25 anni fa Jimmy Wales fondò l'enciclopedia online più letta al mondo e oggi dice: il mio primo comandamento, fidarsi è meglio. L'intervista di Antonello Guerrero.
Tra l'altro stanno facendo una campagna di raccolta fondi perché stavano per fargli la fondazione, era in grande difficoltà.
Eh sì, è un po' che ogni tanto chiedono aiuti
ai lettori.
5
euro, 10 euro.
Anche un euro. A volte. Invece 7 del Corriere della Sera ha in copertina l'attore Fabrizio Gifuni, che interpreta Enzo Tortora nella miniserie Portobello diretta da Marco Bellocchio, che esce oggi su HBO Max. E Gifuni dice: in nome di Enzo Tortora ha lottato con il fato come in una tragedia greca.
E poi l'Espresso: globalizzazione, sfrecciano per 2 euro a consegna, sono i rider, i nuovi braccianti delle città. Poi vedremo, lo leggiamo, perché c'è una scoperta,
un aggiornamento.
Ogni tanto un'inchiesta, devo dire, delle giornalisti che ci portano a scoprire cose interessanti e nuove, come tu hai scoperto, non solo tu, cioè questa Uni si chiama? Ascoltiamo?
Sì, ascoltiamola.
Qualcosa di nuovo?
L'ho scoperta ieri a volume, non è che io faccio tutto.
Ah.
C'erano Pier Giorgio Pardo insieme a Dario Grande e me l'hanno fatta sentire e mi è piaciuta.
Muozzec.
Quando non ci sei tu, mastico fingernails, il sole mi squaglia out of the blue. Bestemmio tutti i santi a quarto del Carmen, il sole mi squaglia anyhow, il sole mi squaglia anyhow. Mastico falsi dei, sintetica she walked out of the clue, out of the blue. Bestemmio tutti i morti a quarto del Carmen, il sole che squaglia anyone, il sole che squaglia anyone. Nice neck, a bumper's family, live next to me. Si torna reddito, dungano mozzata. Fairy tales are not my thing anymore. Na 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 na, strap. Few years later, living in a big city. Si torna reddito, dungano mozzata, baby. Fairy tales are not my thing anymore. Musa, Musa,
fun bars, family live next to me. Si torna ready, don't go no mozza da baby. Fairy tales are not my thing anymore. Na na nice snack. Fun bars, family live next to me. Si torna ready, don't go no mozza da sai mai. Fairy tales are not my thing anymore. Na na nice track. Few years later, living in a big city. Si torna ready, don't go no mozza da baby. Fairy tales are not my thing anymore.
Muzk, lei è Yuni, giovanissima, scoperta appunto del nostro volume. Niente male, devo dire.
Sì, sì, in inglese, in napoletano.
Interessante.
Interessante. E allora, diamo aggiornamenti sul caso Petrecca. Tutto nasce appunto dalla sua telecronaca dei giochi inaugurali,
sì,
dei giochi olimpici.
Il disastro.
Esatto, chiamiamolo così. Le dimissioni di Petrecca, Rai Sport al suo vice e la redazione brinda, leggo da Repubblica. L'amministratore delegato Rossi annuncia che il direttore lascerà dopo la fine dei giochi, decisiva la disastrosa telecronaca di esordio, e quindi c'è stato uno stop all'agitazione dei giornalisti. È una vittoria di Rai Sport e di tutti i colleghi del servizio pubblico che ci sono stati accanti in questa battaglia, dice Alessandro Antinelli, voce e volto della Nazionale di Calcio, che fa parte del CDR che ha sfrattato Petrecca. Siete contenti? Beh, dopo quell'imbarazzante telecronaca avevamo chiesto un segnale all'azienda. È arrivato ed è il più giusto, l'unico possibile. Era direttore da meno di un anno, non poteva più restare. Per noi no, le dimissioni sono la fine di una storia iniziata male. Petrecca è stato catapultato a Rai Sport senza avere né esperienza né competenza. Ha presentato un piano editoriale talmente debole da beccarsi due bocciature, la seconda peggiore della prima. Lavoro qui dentro da 26 anni e non avevo mai visto una cosa del genere. C'è poi insomma la sua dichiarazione così, un filo retorica. Qualcuno mi ha tradito, così citando i Vangeli, la resa del telegaffer che ostentava spalle coperte. Il giornalista lamenta con i collaboratori la mancata mobilitazione di Fratelli d'Italia, suo partito di riferimento. Al volo segnaliamo il commento di una, insomma, un grande conoscitore della TV come Carlo Freccero, oggi sulla Stampa, che dice così impietosamente: il suo scarso talento si è scontrato con quello vero dei campioni olimpici. E l'altra frase è: lo sport olimpico oscura la Rai politica che decide chi deve vincere, cioè dei gregari nominati leader in virtù della loro fedeltà.
Sul Fatto Quotidiano: non è tutto oro ciò che luccica, il buco olimpico di 100 milioni, mentre la Rai, soprattutto il governo, si pavoneggia sui grandi risultati delle Olimpiadi. La Fondazione Milano Cortina, dice il Fatto Quotidiano, fa una riunione d'emergenza per sfrondare le spese, ultimo bilancio in perdita, nonostante i generosissimi aiuti pubblici, non hanno nemmeno pagato, la situazione è talmente drammatica che non pagano nemmeno CONI e CIP, cioè lo Stato, i due enti pubblici avrebbero diritto a un minimo garantito, e così non è. Pagina 6 del Fatto Quotidiano, Lorenzo Vendemiale.
Ma invece a poche distanze dal villaggio olimpico, perché è successo a Rogoredo, ovvero la morte, l'uccisione di Abderrahim Mansouri, leggo da Domani: Rogoredo, droga e minacce, i segreti dell'agente pistolero. Dopo la morte di Abderrahim Mansouri, Rogoredo è rimasto in un luogo abbandonato a se stesso. L'assistente capo del commissariato Mecenate, Carmelo Cinturrino, definito da alcuni come un incubo e da altri come un fedele servitore dello Stato, imperversava. Nuovi particolari: il poliziotto accusato dell'omicidio del 28enne di origine marocchina, su di lui si riferiscono taglieggiamenti e abusi di potere. Ci sono degli interrogatori degli altri quattro poliziotti indagati, che ai PM avrebbero detto che la pistola a salve di Mansouri potrebbe essere stata messa là successivamente, ma impugnata dal 28enne. Alcuni familiari e amici di Mansouri raccontano che quest'ultimo avesse più volte detto che il poliziotto volesse fargliela pagare. Perché? Inoltre, il poliziotto che quella notte ha sparato il colpo mortale contro Mansouri è anche coinvolto in un'altra indagine per falso ideologico, insomma, che gira intorno a un piccolo spaccio, soldi e arresti.
Ai ai ai. E invece sull'Espresso, vabbè, sul Giorno leggiamo la notizia che dovrebbe essere già sicura: fattorini del cibo sfruttati, commissariata Fudinio, cioè Glovo, è semplicemente stata confermata dal GIP. È l'approfondimento dell'Espresso che ci dedica la copertina. Da una parte il caporalato è un modello di business, le carte da procura, lo sfruttamento, i dossier della CGIL, i 2 euro all'ora per le consegne, ma c'è qualcosa di più. Gloria Riva, che è una collega molto brava, è andata a leggersi tutti i bilanci, a fare una inchiesta giornalistica, e ha scoperto chi c'è dietro davvero Glovo. Sì, perché poi il tema è: ripagheranno l'INPS se adesso li multano, se adesso devono pagare i contributi, eccetera? Lo faranno? Bene, allora, in fondo a tutta la catena di proprietà di Glovo, società che hanno quasi tutte in perdita, Delivery Hero e così via, c'è un gruppo sudafricano, Naspers, e la sua controllata olandese Prosus. Prosus aveva acquistato anche Just Eat nel 2025 per 4,1 miliardi, quindi ha una posizione di quasi monopolista nel settore. Naspers e Prosus sono tra i più grandi investitori tecnologici al mondo e sono noti soprattutto per aver acquisito una piccola, per 46, il 46% di quella che sembrava una piccola startup cinese di messaggistica, che è diventata proprietaria di WeChat. Cos'è WeChat? È l'unico sistema di comunicazione di messaggi consentito in Cina. Oltre a essere il leader mondiale nel gaming e nei pagamenti digitali, un colosso gigantesco. Naspers e Prosus possiedono quindi grandi quote di società del delivery, oltre a Glovo anche iFood, Swiggy, che sono in India e in Brasile dei forti aziende. Utilizzano i dividendi e la vendita periodica di piccole quote della loro cassaforte che possiede WeChat per continuare a comprare società di delivery. È la copertura di molte perdite delle ultime startup delle consegne a domicilio, cioè coprono le perdite, continuano a comprare aziende in perdita del delivery. Perché lo fanno? Per sintetizzare al massimo, si potrebbe dire che l'italiana Glovo e l'intera costellazione del food delivery, senza i soldi del sistema di messaggistica cinese WeChat, non potrebbe sopravvivere. Ma il motivo è la posizione strategica che Glovo e Delivery Hero acquisirà fra un decennio. Le perdite attuali sono considerate un investimento nelle infrastrutture digitali, su cui intendono avere una posizione dominante, e nel frattempo è chiaro che la consegna di cibo e di oggetti rappresenta la porta d'ingresso ai dati di profilazione dei cittadini.
Ah, ecco, allora, quello si doveva arrivare.
Interessante, eh? Dietro chi pedala per 2 euro nella pioggia, nel vento, lo sfruttamento, il caporalato, c'è un grande interesse del data, delle piattaforme, dei dati.
Nomi, indirizzi, gusti,
che finiscono in società olandesi e sudafricane, che posseggono però la società di messaggistica cinese.
Vedi, tu, quando c'è qualcosa di gratuito, come in questo caso la consegna, il prodotto in vendita sei tu, come sempre. Sono le 6:58, è il momento di restituire la linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo dopo con quelli invece in prima pagina dei quotidiani. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Le 7:03 di questo venerdì 20 febbraio, queste sono le prime pagine dei quotidiani, lo abbiamo accennato, ne abbiamo accennato anche prima, molti aprono sulla caduta reale, fermato Andrea, scrive il Corriere della Sera, è accusato di avere girato notizie riservate al finanziere pedofilo Epstein, è stato rilasciato in serata.
Sì, sesso e segreti, la fine di Andrea, titola anche La Stampa.
E anche Repubblica, Epstein arrestato Andrea, il re invece dice avanti con la giustizia. Repubblica ha però un altro titolo in taglio alto, referendum non è voto sul governo, Meloni frena dopo gli attacchi ai giudici, bene Mattarella sul rispetto tra istituzioni, per mandarmi via servono le elezioni. Sono altri quotidiani che aprono sui referendum?
Certo, ci sono Meloni e referendum non sia una lotta nel fango, il Giorno, il Messaggero Meloni basta lotta nel fango, poi abbiamo se volete il Giornale, la sfida di Meloni sul referendum, votate per voi non contro di me, insomma il grande... Ma quando ha detto tutte queste cose?
Le ha dette durante
una lunga intervista
che però adesso
a Sky TG24 sul Corriere della Sera.
Esatto, che però io ho in qualche modo strappato.
No, ce l'hai lì, con calma, semplicemente abbiamo troppa carta, troppi giornali davanti, sta nelle prime 3-4 pagine, bisogna...
parte ci sarà, eccola dove inizia, eccola, no, non è neanche qui, mi sono persa proprio le pagine, perché dovrebbe iniziare a pagina 14, ma qui siamo a pagina 15, qua? Sei forse qui?
No, quello è il Board of Peace, va bene, non importa, andiamo avanti, ti dico semplicemente che sulla stampa c'è...
No, l'ho trovata.
Eccola.
Giustizia dal colle, parole giuste, ma c'è chi vuole la lotta nel fango. Una lunga intervista concessa a Sky TG24 per spiegare nei minimi particolari la posizione sua e del governo sulla giustizia e il referendum del 22-23 marzo, per il quale Giorgia Meloni invita gli italiani ad andare a votare per se stessi, non per me o contro di me, perché comunque nulla cambierà per le sorti dell'esecutivo. Saremo giudicati nel complesso delle cose fatte nel 2027 alle politiche. Qualsiasi decisione sul referendum non inciderà sul governo, dice. I sondaggi a 6 settimane dal voto non significano niente. Si decide alla fine, la vera campagna deve ancora cominciare. Io consiglio di andare a votare con coscienza, non per o contro di me, ma perché questa riforma incide sulla vita dei cittadini e lo farà anche dopo questo governo. Si passa poi a un altro tema divisivo, cioè l'adesione dell'Italia come paese osservatore al Board of Peace. Dice da Trump c'erano tutti i paesi interessati a una pace nell'area. Per questo c'è anche l'Italia con una disponibilità a venire incontro ai palestinesi che almeno questa, per fortuna, è condivisa da tutti.
Allora, su Meloni e i suoi commenti ci sono tante cose da raccontare. Tra poco l'intervista di Bindi su Repubblica, cambiamo scaletta, già che ci siamo, per fare ancora più caos, Cinzia. Però prima vi segnalo l'intervento molto forte, molto bello, di Francesco Pallante sul Manifesto, che dice: se Meloni non ascolta il richiamo del Quirinale, la destra vuole spingere la sua azione politica oltre i limiti della Costituzione, la magistratura ha il compito costituzionale di impedirlo, per questo la riforma vuole indebolirla. Costituzionalista dell'Università di Torino, Francesco Pallante fa un articolo dove spiega molto bene perché c'è questo continuo tira e molla sulle questioni del rispetto istituzionale e attacco ai giudici.
Sul referendum oggi Repubblica un'intervista di Gabriella Cerami a Rosi Bindi, che dice: ignorato il colle si rischia la dittatura della maggioranza. Giorgia Meloni ha voluto ignorare il capo dello Stato continuando a utilizzare parole irrispettose nei confronti della magistratura. Gli attacchi ai magistrati avvengono sempre quando prendono decisioni a tutela dei più deboli. Per il governo tutto ciò che muove una critica è un fastidio, un impedimento. In questo modo si rischia la dittatura della maggioranza. Il dissenso diventa un reato, gli scioperi sono una rivolta sociale e i magistrati, anziché marciare con il governo, impediscono di fatto scelte contro la legge e la Costituzione. E dice: ormai ci stanno abituando a tutto, ma chi ha ancora un po' di patriottismo costituzionale resta esterrefatto. Io penso che le vere intenzioni della riforma vengano dichiarate continuamente dal ministro Nordio e dalla presidente del Consiglio quando dicono che è necessario riequilibrare i rapporti tra i poteri a vantaggio della politica. Vogliono mettere sotto tutela l'autonomia della magistratura.
E mentre Meloni faceva dolci parole all'elettorato su Sky, La Russa diceva: È una sentenza abnorme quella sulla Sea-Watch, il tribunale che ha sospeso il fermo, presto torneremo in mare, avete sentito ieri la portavoce Linardi ai nostri microfoni, e dice va stigmatizzato un provvedimento che rende sempre più difficile far rispettare la legge in Italia, la seconda carica dello Stato stigmatizza le sentenze dei giudici, ma i giudici non lavorano per il governo, dice sul Manifesto in prima pagina uno dei giudici che aveva appunto era intervenuto in questa vicenda, Luigi Patronaggio, procuratore generale di Cagliari, che dice quella su Sea-Watch è una normale sentenza di condanna della pubblica amministrazione e ha fatto scalpore perché il ricorrente non è Mario Rossi ma è l'esecutivo, e poi spiega perché perché i giudici devono decidere così, perché lo dicono le leggi.
E a proposito di decreto flussi e migranti, oggi su Avvenire c'è un articolo di Andrea Ceredani, lavoro regolare solo per 8 su 100, i decreti flussi sono inefficaci. Il sistema di ingresso delle persone migranti in Italia per lavoro arranca da sempre dietro alla burocrazia dei click day, all'emissione dei visti e al rigetto delle pratiche per nulla osta. Il risultato è l'incremento dell'immigrazione irregolare e l'esposizione delle persone appena entrate nel paese a truffe, sfruttamento e caporalato. I numeri spiegano in sintesi l'inefficienza del meccanismo dei decreti flussi. A quasi 2 anni di distanza dal click day del 2024, a fronte di 146.850 ingressi programmati, risultano effettivamente richiesti 24.858 permessi di soggiorno. Vale a dire che su 100 posti di lavoro mancanti alle aziende italiane e altrettanti lavoratori migranti reclamati, solo 17 riescono effettivamente entrare nel paese e ottenere un visto regolare.
Tanto per capire la campagna, La Verità titola i giudici votano per l'invasione, raffiche di sentenze contro la volontà degli italiani, e Mattarella che dice. Passiamo invece al Board of Peace, il manifesto titola una pietra sopra, il Board of Peace inaugura il regno di Trump sulla pelle dei palestinesi, la ricostruzione di Gaza parte da una mega base militare USA, anche se ci sono resti umani sottoterra, i leader mondiali e gli amministratori delegati mettono i soldi, le truppe, ma l'Italia osserva.
Avvenire titola il Club della Pace, anche domani apre sul Board of Peace con Gaza, Trump lancia la sua ONU sul blitz in Iran, deciderò presto. C'è poi un racconto di Viviana Mazza di quello che è in effetti il Board of Peace su Corriere della Sera, battute, cappellini, musica e anche gloria di Umberto Tozzi, e tra Orban e Milei spunta Infantino della FIFA. Il presidente è arrivato al Donald J. Trump Institute of Peace alle 8:59 del mattino, mentre all'interno suonava già la sua playlist da gloria di Umberto Tozzi a Bocelli e Guns N' Roses. L'Italia seduta tra Repubblica Ceca e Israele, piace a tutti la musica? Ha chiesto Trump. Ad attendere ogni invitato sul tavolo c'era un cappellino rosso con la scritta USA. Il presidente della FIFA Gianni Infantino l'ha indossato subito, sorridendo e posando per le telecamere. Orban, ha detto Trump a un certo punto, guarda, sono seduti uno accanto all'altro. Giunto il turno del re del Bahrain, Hamad bin Isa Al Khalifa, non è riuscito a individuarlo. Dov'è? Ha ripetuto più volte. È così ricco che può sedere dove vuole. Dopo mezzogiorno, avendo firmati gli accordi per i fondi, Trump ha chiuso con un colpo di martelletto la seduta al suono di YMCA dei Village People.
Chiara Cruciati sul manifesto ne racconta l'altra parte, c'è poi il bottino della ricostruzione quando affida ai CEO il lungomare da 50 miliardi di dollari, eccoli qua chi sono, ne fa i ritratti, c'è l'imprenditore israeliano che nei mesi passati ha coadiuvato la macchina del Gas Humanitarian Foundation, che parla di trasformazione digitale, di treni che voleranno per aria, cose del genere, mentre a Gaza si muore di fame. Ricordiamo che per l'Anset gli uccisi sono il 50% in più e si continua a morire nei territori, come dice a pagina 4 Eliana Riva sul manifesto.
Il Sole 24 Ore, iperammortamento nel concordato, il governo accelera sul decreto fiscale, insomma una ragione in più per scegliere il concordato preventivo 2026-2027, con il decreto fiscale il MEF punta ad allineare le regole dell'accordo biennale con l'iperammortamento e a superare lo stallo attuale. Nel mirino anche il rinvio della tassa da 2 euro sui mini pacchi.
Cioè sostanzialmente tutto quello che avevano annunciato lo tolgono per favorire il concordato fiscale, il fatto quotidiano, fregatura bollette, via il bonus per le famiglie, 115 euro a pochi, 2 milioni soltanto di italiani, anziché 200 euro a 20 milioni di italiani, la stangata, la chiamo, l'abbiamo letto ieri sul manifesto, fregatura bollette, via il bonus per le famiglie, Meloni spaccia per soluzione al caro energia i pochi spicci e al posto dell'auto dell'aiuto del 2025 che non viene rifinanziato.
Ma adesso sono le 7.14, è il momento di passare la linea a un impaziente Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione. Scusate, di Metro Regione, ne torniamo dopo il giornale radio.